Io normalmente vi do una serie di spunti di riflessione che poi vengono regolarmente disattesi, ma a un certo punto con la mia coscienza io ho bisogno di farlo, poi voi siete liberi o meno di prenderne atto. Però credo che, insomma, da molti punti di vista, cerchiamo poi di fare un discorso un po' più coerente, questo discorso sia interessante. Allora, il primo concetto di fondo è che, anche se non pare, questa è l'università. Non pare perché siamo dentro un cinema dove non si respira. Tutta una serie di cose, avete un orario scandito già preparato, già pronto, con tutta una serie di obblighi, delle firme, un sacco di cose, che per certi versi sono rassicuranti, per altri sono ferocemente deresponsabilizzanti. E questa cosa, secondo me, è un serio problema. Nel senso che uno dei miei punti di discorso che è più teorico che altro, ma comunque può essere utile per chi volesse farne tesoro di nuovo, è che io non voglio in classe gente che deve essere in classe, ma vorrei in classe gente che dovrebbe essere interessata a quello che dico. Chi non è interessato, per quanto mi riguarda, può mettere la firma e andarsene senza nessun problema. Perché mi rompe solo l'anima se rimane in classe. Questo è uno dei punti centrali della questione. Per cui non ho bisogno di avere 300 persone davanti, anzi, se potessi risparmiarmelo sarei anche contento. Però se queste 300 persone ci sono perché hanno interesse a quello che dico, perfetto. Se devono stare qui a spippolare sul telefono, pensare agli affari loro, parlare col vicino, fare tutta una serie di altre cose che immagino possiate senza nessuna difficoltà immaginare anche voi, allora tanto vale che escano e anche una bella giornata finché dura. Vabbè, oggi magari forse no, insomma sarebbe un po', come dire, irrispettoso, ma dalla prossima volta potete andarvene senza nessun problema. Questo perché? Perché il problema dell'università è un problema di studio scelto, cioè nessuno vi obbliga a stare qua dentro. Non mi risulta nessuno vi abbia forzato con fucili, con forconi, con altri strumenti, è una vostra scelta, presumo, responsabile, visto che dovreste essere adulti, perlomeno mi dicono. Quindi immagino che chi viene all'università dovrebbe comportarsi di conseguenza. Ora, qui ci sono tutta una serie di utilizzi di concetti sociologici che vedremo, però tendete a cominciare ad ascoltare in modo sociologico, non in generale, per carità, poi non sarà facilissimo, però qui ci sono tutta una serie di discorsi sul ruolo, sull'aspettativa, su quello che sarà il mondo lavorativo, che ci interesseranno, quindi, come dire, ascoltate su più livelli più o meno quello che sto dicendo. Allora, il fatto che lo studio sia appunto uno studio scelto implica, come dicevo, un atteggiamento nei confronti dello studio che in linea di massima non è quello del liceo. Non è quello del liceo un po' perché questo non è il liceo, anche, ripeto, se non pare. Io ho chiesto di mettere una campanella tanto per rimanere un minimo più vicini a quello che era la scuola, però insomma era molto ironica come questione. Però ecco, il fatto che questa sia l'università non è semplicemente un passaggio fisico, nel senso siete da un'altra parte, eccetera, eccetera. È qualcosa che dovrebbe farvi cambiare testa. Dovrebbe farvi cominciare a riflettere su quello che studiate. Dovrebbe cominciare a fare in modo che voi capiate quello che studiate. So che molti di voi si stanno dicendo: beh, grazie, però vi do un'informazione. Io ho l'80% dei bocciati agli iscritti, quindi c'è qualcosa che non va. Non è così ovvio capire. Quindi cominciate a rinunciare a quello che pensavate fosse, perché non è così. Qui facciamo altro. Cerchiamo di fare dei ragionamenti un tantino più approfonditi, non chiedo di fare ragionamenti universitari perché mi sembrerebbe esagerato, però qualcosa che ci si avvicini. Mi piace che la gente capisca quello che dice, capisca perché risponde in certi modi, capisca quello che legge, tutte cose che sembrerebbero ovvie, ma che vi garantisco dopo 20 anni di esperienza ovvie non sono affatto, ed è il motivo per cui vi faccio queste lezioni introduttive. Quindi, studiare. Che significa studiare? Studiare non è semplicemente fissare un libro per ore. O leggerlo senza capire un accidente di quello che c'è scritto, che è più o meno è uguale, ma insomma ci sono delle sfumature che potrebbero essere argomentate. Studiare vuol dire in qualche modo entrare in rapporto col libro. Non tanto perché il libro, quanto perché un libro in linea di massima implica una volontà di dire da parte di qualcuno. Noi scegliamo dei libri che non sono, come uno potrebbe senz'altro argomentare, scelti perché ci torna in tasca qualcosa. C'è un mio volume, ma Io non scrivo molto e quando scrivo, scrivo perché mi piacerebbe che qualcuno leggesse quello che scrivo. Ma c'è un volume di Edgar Morin, il quale non ha nessun problema nel ritorno economico della questione. Quest'anno abbiamo anche un manuale, perché l'esperimento dell'anno scorso non è stato molto brillante, per cui avremo anche un manuale. Però il punto centrale è questo: se qualcuno scrive è perché vuol dire qualcosa. Allora il vostro problema non è necessariamente sapere a memoria quello che c'è scritto, perché a me questo interessa il giusto. Il vostro problema è confrontarvi con ciò che c'è scritto, utilizzando quello che vi viene insegnato a latere, quindi gli strumenti sociologici, i concetti sociologici, il vostro libero intendimento, che comunque rimane importante, e accettare o meno quello che è scritto nel testo. Capire perché è stato scritto il testo, qual era il motivo per cui è stato scritto. Ci sono una miriade di domande in un libro che normalmente non vengono recepite, non vengono fatte proprie, non vengono manco intuite spesso e volentieri. Molti vostri colleghi, ovviamente nessuno escluso dei presenti, cioè tutti esclusi dei presenti perché ancora non lo so, ma arrivano all'esame dicendo che loro portano il libro giallo. Ora, io ci metto mesi a trovare un titolo che secondo me sia adatto al libro che ho scritto. Sentir parlare del mio libro come libro giallo mi dà i nervi, perché vuol dire che non ci siamo capiti. Un libro giallo non significa niente, l'avrai studiato almeno un po' da capire che cazzo c'è scritto dentro o no, mi domando. E se l'hai capito dovresti pure sapere come si chiama, teoricamente. Ecco, quindi l'approccio allo studio da questo punto di vista non è un approccio mnemonico, non è un approccio quantitativo, è un approccio critico. Il che chiedere parecchio, e non è per colpa vostra evidentemente, nel senso che qui purtroppo questa cultura su ciò che è un sapere critico non ha le idee molto chiare, o le ha e fa in modo di non averlo, per cui insomma abbiamo anche lì due possibilità alternative. Ciò non toglie che io non mi stanco di richiederlo, nel senso che se vogliamo salvare un minimo di quello che è l'università italiana, secondo me questo va fatto, perché ridurre l'università a slide, appunti, impicci, imbrogli, cose veloci, cose rapide, cose snack del sapere, non fa parte del mio arsenale né didattico né di ricerca. Quindi ne discendono una serie di conseguenze. Allora, voi avrete a disposizione vari strumenti di studio. I libri sono qui per chi li vuole vedere, poi adesso ve li descrivo un po' meglio. Però ci sono ovviamente le mail. Usatele, sta benedette mail, non è offensivo, non mi chiedete scusa, è normale scrivere a un docente, è normale che il docente risponda. Io di norma rispondo, quindi se avete dubbi, informazioni, cose, chiamatemi, scrivetemi e ditemelo: professore, è vero che, oppure come faccio a fare questo, non ho capito questo, è normale, voi non venite qui imparati. Chi di voi ha già studiato sociologia? Anzi, quest'anno va pure benino. Però tutti gli altri poveracci che si trovano qua dentro hanno tutto il titolo del mondo a non sapere che cosa sto dicendo. Il che vuol dire, peraltro, anche un altro atteggiamento in aula. Vuol dire, se non capite, alzate la maledetta mano e ditemi: non ho capito. Perché è meglio dirmelo in aula che non in sede d'esame. In sede d'esame è tardi. E non posso mettermi a fare lezioni in sede d'esame e devo contemplare il fatto che non abbiate capito. Quindi l'esame non è il momento adatto per i chiarimenti. I chiarimenti si fanno in un altro momento. Se pensate che la classe vi ritenga dei secchioni perché chiedete, chi se ne? La classe ha dei problemi. La classe deve capire che non è più la scuola. Per cui all'università si presupporrebbe un coinvolgimento attivo, che non vuol dire necessariamente essere sempre d'accordo con quello che dico, anzi, per carità, vuol dire però appunto stare attenti a quello che viene detto, elaborarlo un minimo, cercare di farlo proprio, perché questo è il punto centrale, e da lì in poi andare avanti nella comprensione. Quindi questo, dicevamo, uno strumento fondante, la mail. Dopodiché avete due blog che vi servono e non vi servono, però possono essere interessanti per vedere come applicare la sociologia alla vita normale. I due blog sono uno aforismatica.splinder.com e un altro pebbles.splinder.com. Allora, aforismatica.splinder.com e pebbles.splinder.com. Sono blog semididattici, semi divertenti, semi quello che vi pare, sono lì, possono essere interessanti per vedere come possiamo applicare la sociologia alla vita normale, perché questo è uno dei punti centrali. A me la sociologia piace molto perché permette di comprendere un po' meglio quello che viviamo, non è tanto un problema di studio. Pebbles vuol dire ciottoli in inglese, e sull'inglese adesso poi veniamo a un'altra doccia fredda. Punto Splinder, S-P-L-I-N-D-E-R. Splinder è una delle comunità di blog più importanti d'Italia.
.com.
Entrambi.com. Allora, altrimenti avrete un sito che si chiama www.sociologica.it, dove trovate tutte le registrazioni delle mie lezioni, tutte le slide che usiamo o meno a lezione, una serie di articoli e di saggi di approfondimento, insomma tutta una serie di cose che auspicabilmente potrebbero servirvi nello studio. Siccome cercheremo di fare lettura d'articoli in classe, per quanto la cosa sia un po' complicata visto quanti siete, vabbè, comunque vedremo un po' se c'è una moria andando avanti, e quegli articoli li troverete online. Chi volesse cominciare a fare pratica trova quelli degli anni scorsi e può eventualmente cominciare a riflettere, magari adesso è un po' presto perché non avete sti grandi strumenti. Però l'idea generale, come vi dicevo, è questa, ovvero sia quello che voi studiate e imparate qui non è che rimane qui, né è dedicato esclusivamente al lavoro, vi serve per vivere. Perché sapere non serve solo per lavorare, ma fondamentalmente serve per vivere, per capire quello che facciamo, quello che ci circonda, cosa ci stanno chiedendo, per leggere i giornali, per capire un cinema, per capire un serial, per fare qualunque cosa, voi avete bisogno di strumenti di pensiero avanzati. Se non li avete, avete delle difficoltà, mettiamola così, ecco. Se non li avete, avete delle serie difficoltà. Ora, sti strumenti di pensiero avanzati possono essere interpretati in svariati modi. Io trovo che uno fondamentale siano le parole. Perché le parole? Perché grazie alle parole noi riusciamo ad avvicinarci il più possibile alla realtà di ciò che vogliamo dire. Perché grazie alle parole noi riusciamo a concepire cose che altrimenti non concepiremmo. Perché le parole non sono neutrali, le parole sono strumenti. Senza le parole non si pensa. Meno parole si hanno, meno si pensa. Pensare non è un processo naturale. Questo è un altro punto sul quale purtroppo devo darvi cattive notizie. Cioè, il fatto che ci siano delle parole che si rincorrono nella vostra mente non significa che pensiate. Significa solo che c'è un forte rumore di fondo. Pensare significa connettere le parole, usarle per andare su ragionamenti che abbiano un minimo di conseguenzialità, porsi dei problemi, esaminarsi, tutta una serie di cose che la nostra cultura purtroppo tende a evitare. E questo quindi è un problema serio, perché i modelli di comportamento che vi sto suggerendo sono modelli di comportamento che non si applicano. Non so quanti di voi hanno sentito l'intervista con una tale Terry De Nicolò. Nessuno? Questo è un problema, vedete, questo già comincia a essere un problema. Ad ogni modo, questa signora è una che ritiene che se sei brutta devi stare a casa e se sei bella devono pagarti un sacco di soldi. Ah, ecco, è un'altra di quelle gialle, un libro giallo pure lei. Nella fattispecie trovo che vada bene. Comunque, ad ogni modo, ecco, credo Terry De Nicolò, se non ricordo male.
Terry De Nicolò.
Sì, dovrebbe essere una delle oggettine, insomma, una di questa categoria umana che è nata nel frattempo. Allora, purtroppo però, questo punto di vista è abbastanza diffuso. Cioè, in Italia c'è questo modo di riflettere e di pensare sulle cose per cui chi pensa, chi scrive, chi si fa una cultura è un parassita, è uno che ha dei secondi fini, è qualcuno che andrebbe evitato perché dobbiamo fare. A me, a parte fare un sacco di cose che non è bene dire, non mi viene granché in mente di quello che significhi sto fare in sé, no? L'università, certo, dovrebbe far qualcosa probabilmente, senz'altro, ma secondo me l'università prima di tutto deve fare in modo che voi vi rendiate conto di quello che state facendo qua dentro. Quindi, per articolare questo sapere, per avere dei dubbi, per perseguire dei dubbi, per convincere qualcuno, insomma, le parole servono. E le parole, purtroppo, o per fortuna, bisogna cercarsele, bisogna impararle. Quindi, di conseguenza, vuol dire che io auspicherei che voi leggiate. so quanti di voi leggono abitualmente. Su, ste mani. Dovremmo essere in una classe di letterati, il che mi riempie di gioia. Fate in modo che ciò avvenga e continui, nel senso che non c'è mai un abbastanza nel sapere. Il sapere è una di quelle strane cose per le quali più ne hai e meno ti sembra di averne. Per cui se tu trovi qualcuno che dice che lui sa, difficilmente sa. Pensa di sapere che è un'altra cosa. Quelli che sanno tacciono, come dice il saggio orientale, no? Chi non sa parla, chi sa tace, perché chi sa in qualche misura sa anche quanto non sa. Io ogni volta torno a casa e c'è la mia libreria che mi guarda, io mi sento un verme, perché la mia libreria è zeppa di cose che dovrei leggere, perché so che sono importanti e interessanti, ma non c'ho il tempo. Sono lì, mi guardano e aspettano. Perché se tu stai in una situazione di questo genere, se ti poni in ascolto verso il mondo, poi il libro a un certo punto viene lui. Ti capita per le mani quando serve. L'hai comprato per sbaglio qualche anno prima, stai in una situazione in cui non sai dove sbattere la testa, prendi quel libro chissà per quale motivo e lì c'è, guarda caso, la soluzione. C'è quello che cercavi, c'è un argomento che ti serve, c'è qualcosa. Per cui il libro è stato in attesa, perché c'è tutta una dinamica nel sapere che nessuno vi dice mai, ma che è l'unica dinamica che ti permette di apprezzarlo. Perché sapere per dover fare non è un buon modo. E qui veniamo a un altro grande problema del contemporaneo, ovvero sia il fatto che molti di voi sono qui per lavorare, che è del tutto plausibile. Il problema è che è il posto sbagliato. Nel senso che questa forzatura dell'università nel mondo del lavoro crea tutta una serie di difficoltà, nel senso che appunto voi non studiate per vivere, ma studiate per lavorare un giorno. E qui c'è da fare una serie di ragionamenti che adesso vi farò, che non sono molto divertenti, ma è il caso di fare subito. Ma ad ogni modo, prescindendo da questo, il nesso tra università e lavoro è un nesso accessorio, non è un nesso strutturale. L'università per secoli è stata altro. Dopodiché, in questo tempo in cui il lavoro pare sia diventato quest'icona, e vi faccio presente che ce n'è sempre meno, il che ci creerà dei problemi, ma questo poi lo vedremo un po' più avanti, l'università viene messa al servizio delle industrie o delle aziende. Questa è una cosa che a me, come dire, fa venire il sangue agli occhi. Perché? Ma un po' per motivi pratici, nel senso che se voi andate a vedere i dati di Alma Laurea, per esempio, scoprite che le aziende non assumono i laureati. Quindi a me sorge il dubbio che ci sia qualcosa che non quadra. Quando dai un sistema economico che non fa altro che dirti che vorrebbe assumere i tuoi laureati, poi quando glieli dai non li assume, c'ho qualche piccola distorsione. Ma soprattutto il problema è che la gente viene assunta sempre meno, perché non serve. Non so se avete letto i giornali, questa è una cosa che dovreste fare se non la fate, ma quando leggete i giornali scoprite che la borsa si entusiasma quando tu licenzi 15.000 persone. Grandi licenziamenti, le borse festeggiano. Tu ti viene da chiederti che cosa diavolo vi festeggerete, brutti idioti, no? Quello che ti viene così spontaneamente la cosa. Perché purtroppo abbiamo delle congiunture e delle situazioni attuali per le quali questo è abbastanza normale. Non so chi di voi ha visto un film che si chiamava Tra le nuvole. Forse le fanciulle più di noi, perché c'era George Clooney, che è sempre un bel vedere. E in questo film George Clooney faceva il licenziatore. Ovvero sia, faceva parte di una ditta in outsourcing, che sono una di quelle furbate che abbiamo inventato negli ultimi anni, per il quale praticamente questa ditta era specializzata nel licenziare per conto di altri. Perché? Perché il dirigente normale si sente un po' un verme quando licenzia, soprattutto se non c'è nessun motivo pratico per licenziare, ma lo fa soltanto per andare meglio in finanza. E lo chiama qualcun altro, il quale non gliene frega niente, perché tanto va lì soltanto per licenziare, non sa chi è quello che sta licenziando, non sa un sacco di cose, e quindi è tutto contento. E quindi in una scena di questo film molto bella, che succede? Che il capo di George Clooney chiama tutti i suoi operatori e gli dice: signori, l'economia del mondo è in ginocchio, la crisi è furibonda, quindi per noi è un momento spettacolare. Ecco, più o meno la finanza ragiona così. Quelli lo facevano per motivi pratici, perché c'era molta gente da licenziare e quindi ovviamente tanto lavoro. Però il nostro modo di ragionare sulla finanza attuale è un modo suicida, perché noi abbiamo una cultura che è centrata sul lavoro e una prassi della cultura che il lavoro lo sta togliendo di torno. Nella prassi. Però vi dice che è importantissimo, che voi dovete venire qui per lavorare. Questo genera quello che chiameremo conflitto di ruolo fra qualche tempo. evidentemente. Genera aspettative contraddittorie, genera delle difficoltà nei processi di socializzazione, perché se tu sei abituato a crescere, vieni su per 20 anni con l'idea che da grande lavorerai, poi vorresti lavorare. Se non lavori è un problema. Anche perché il lavoro non è più soltanto uno strumento di sopravvivenza, ma dovrebbe essere qualcosa di più. No? Il modo per esserci, il modo per intervenire nel mondo, per lasciare il segno, tante cose dovrebbero essere il lavoro. Peccato che tra questo e quello che poi è la prassi ci sia un discreto abisso. Per cui, come vedete, c'è già lì una situazione abbastanza complicata. Come fa il mondo del lavoro a cavarsela spesso e volentieri da questa contraddizione? Tirando la colpa addosso a qualcun altro, che in Italia è uno dei modi classici di intervenire, e quindi si avvia con l'università. L'università non ci dà gente adatta. La domanda che mi pongo e che vi pongo è: com'è che la gente che facciamo noi è adatta per tutto il resto del mondo tranne che per l'Italia? Che è buffo. Se voi andate a vedere, stavo leggendo un articolo poco fa sull'Espresso, che dei 10 migliori fisici del mondo dell'anno scorso, 5 sono italiani, però stanno tutti all'estero. Quindi è buffo, cioè devo capire cosa, che le nostre aziende sono talmente avanzate da non apprezzare gente che invece altrove viene assunta a suon di milioni? O sono stupide, perché ci sono due possibilità. Io propendo per la seconda, evidentemente, come credo avrete capito, no? C'è un'ipocrisia orribile in proposito. Perché noi non siamo un granché, abbiamo strutture che anzi qui a Narni sono, come dire, invidiate da molti, ma abbiamo difficoltà, abbiamo grossi problemi a livello scolastico, quello che volete. Ma se voi andate a vedere le statistiche pratiche, cioè a vedere i risultati, vi accorgerete che gli italiani all'estero vanno fortissimo. Dovunque noi si vada, in linea di massima, veniamo assunti. Quindi tanto male non dobbiamo essere. Io sono molto pragmatico da questo punto di vista, perché lo so che nelle classifiche delle università, le università italiane cominciano al 180° posto, eccetera. Ma io conosco pure gli studenti americani, delle università che stanno ai primi posti, e vi garantisco che sono delle zappe. Quindi ho qualche difficoltà a vedere sto grosso dislivello, salvo poi il fatto che queste statistiche le fanno quelli che stanno in testa alle statistiche, eppure lì ho delle difficoltà. No, può essere che l'Harvard mi dica che Harvard è la migliore? A me suona strano, poi fate un po' come pare, però di fatto il concetto è questo. Tutti loro hanno dei modi di fare cultura che secondo me sono sbagliati. Questo è il punto. Perché fanno una cultura che è al servizio del mondo del lavoro. Eppure lì c'è da discutere, perché gli Stati Uniti stanno andando abbastanza per stracci, però comunque vabbè, lasciamo perdere. Ma quello che è la cultura universitaria, gente in grado di capire, di pensare, di parlare, cose così, diciamo proprio semplici, non c'è più. È raro. Anche perché si viene da un percorso nel quale ci si insegna a rispondere alle domande, no? Non vi si domanda di capire la domanda e elaborare una risposta, che non è esattamente la stessa cosa. Ovvero sia, il nostro modello di riferimento oggi è un modello, quello che dicono, come gli inglesi lo chiamano, question answer, ovvero ti faccio una domanda e mi dai una risposta, come se questo fosse automatico. Ma può andare bene a scuola questo discorso, ma non va bene all'università. Nel senso che l'università va concepita, o perlomeno vi invito a concepirla quando possibile, come un sistema di verifiche di un sapere vivo. Perciò l'esame non è, vado a levarmi l'esame, non ho studiato niente, speriamo che mi dice culo, come più o meno nella gran parte dei casi accade, ma l'esame è il momento in cui il docente deve capire più o meno cosa avete capito di quello che va detto. Va da sé quindi che la risposta secca all'esame universitario, per quanto mi riguarda, lascio fuori i miei colleghi perché ognuno pensa come crede, non ha senso. La risposta universitaria è un articolare un discorso. Tant'è vero che quando a me già piace molto chi mi dice, un attimo che ci penso, e fai bene. Perché è ovvio che tu vieni da 3 mesi di formazione, letture di libri, una tua carriera precedente che sta lì, e quindi in quello che io ti chiedo puoi mettere quello che vuoi. Sta a te costruire il percorso nella risposta. E come lo costruisci è il modo che io valuto. Per cui non c'è automatismo, non c'è la risposta alla domanda. Ci sono miriadi di risposte alla domanda. C'è pure quello bravo che si arrampica sugli specchi e mi dice un'altra cosa. Che lui crede che io non me ne sia accorto, me ne sono accorto uguale, ma va bene anche quello. Perché se lo fai bene, va valutato. Certo, non te darò 30, ma manco te caccio via. Non so se questo è chiaro. Quindi l'esame è un momento nel quale si mostra quanto la materia sia padroneggiata. E padroneggiare una materia non è facile. Questo è il punto della questione. Non si padroneggia una materia che si studia in 10 giorni senza bevendo caffè e Red Bull a rotta di collo, perché qua arrivi e c'hai un casino in testa che non sei in grado di dirmi nulla. E di norma cosa mi dici? Oh, l'ho letto 10 minuti fa. Lo so. Ed è il motivo per cui non te lo ricordi. Perché, e qui non lo farà nessuno, ma ve lo dico, il modo per affrontare un esame è prendersi 3 giorni di pausa. Almeno. Che vuol dire però questo? Vuol dire che devi aver studiato prima. Cioè, non è che ti pidi 3 giorni di pausa in generale. Devi aver studiato prima. Allora, tu studi con un certo lume di naso, che rientra nella tua libera iniziativa, perché tu sei libero di studiare quando ti pare. Cioè, tenetelo presente questo. Non è che perché avete la firma e l'obbligo qui siete obbligati a fare cose. Voi potete studiare come volete, se vi guardate intorno troverete gente che fa lo stesso vostro ruolo, ma fa altro. Non studia mai, studia di notte, studia la mattina, studia la domenica, non mi interessa quando. Quello che conta è che voi dovreste arrivare a sentirvi preparati 3 giorni prima dell'esame e lasciare per il resto che le cose vadano da sé. Perché non vi ricorderete mai tutto prima dell'esame. Non sarebbe normale, la memoria non funziona così, non è che tu c'hai perennemente presente tutto quello che sai. Ce l'hai presente quando serve. Allora, il tuo problema qual è? Che devi fidarti di te abbastanza da sapere che hai studiato abbastanza. E lasciare che il tuo sapere si elabori. Perché l'idea che il sapere lo si conquisti solamente con la ragione è un'idea erratissima. La ragione dà degli input, dà dei materiali, fa dei ragionamenti, per carità. Però il sapere è qualcosa che avviene più profondo, avviene senza che tu lo sappia, avviene per cui il famoso Eureka di Pitagora, non so se vi ricordate, no? In un momento in cui non stai a pensare per niente a quella cosa, cazzo, ecco, quello è il risultato, quella è la soluzione. Da dove viene questa soluzione? I greci pensavano venisse dagli dèi, può pure darsi. Per quello che mi riguarda non viene comunque dalla ragione, si presenta. L'idea ti visita. La soluzione ti visita e lo fa perché tu stai facendo cose che, di cui non sei per niente cosciente, che sono lì, che avvengono nel tuo, nella tua altra parte, nel tuo inconscio, nel tuo subconscio, dove pare, chiamatelo pure come volete, non mi interessa, però è lì che si fa il sapere e quel sapere verrà quando lo chiamerete, se vi fidate di lui. Quindi quando vi sedete all'esame, uno fa una domanda e tu vedi la risposta, funziona così. Pensare di immaginare la domanda prima, di farsela e di rispondere prima, è una forzatura, può essere una strategia di studio intelligente, però non vuol dire che se non vi viene in mente non lo sapete, vuol dire solo che in quel momento lo stimolo non è adatto a quella risposta. Quindi, per studiare cosa serve, come credo si comincia a intuire? Serve molta fiducia in se stessi. E qui stiamo in un mare di guai. Allora, vi illustro come andranno i nostri esami, così già lo sapete. Il nostro esame sarà uno scritto a gennaio, inizialmente, uno scritto che consta di 18 domande, che copriranno tutto l'insieme di quello che abbiamo fatto durante i corsi e del programma. A questo scritto potete avere una serie di esiti. Chi prende fino a 15, il massimo è 27. Chi prende fino a 15 salta la sessione e ci pensa. Chi prende 16 o 17 è ammesso all'orale. Chi prende da 18 in su può decidere se registrare o sostenere un orale integrativo. Il che vuol dire che chi ambisce a un buon voto deve entrare nell'ottica di un orale, perché altrimenti se va bene prende 27, 27 è raro. Qui comincia a essere raro pure il 18, ma comunque quello lasciamo perdere. Facciamo conto che quest'anno vada meglio. Quindi, primo scritto. Secondo scritto, la sessione successiva, quindi a maggio. Stessa cosa. Se si fallisce pure il secondo scritto, ci vediamo a settembre per l'orale, perché a quel punto abbiamo lasciato perdere. Come ci sono 60 vostri colleghi che sto pomeriggio verranno finalmente a vedere che succede. Però, insomma, diciamo che in linea di massima l'idea generale è questa. Allora, queste 18 domande avrete 20 minuti per risolverle. E sono troppi. Perché allo scritto succederà questo. Voi arriverete, vi siederete, comincerete a vedere le domande. Non capirete un accidente in prima battuta perché siete già persuasi che non capirete niente. Le domande sono stupide. Cioè stupide, boh, non esageriamo, però sono affrontabili. Nel senso che io le faccio fare dei miei amici che non so sociologi e quelli a lume di naso trovano più o meno la domanda, risposta. Per cui immagino che uno che sa anche un po' di sociologia le dovrebbe fare comodamente. Ma non le farete comodamente. Uno, perché siete persuasi di non essere in grado di farlo. Primo. Due, perché affronterete la questione in modo troppo razionale. Io vi dirò, come vi sto dicendo adesso, che il modo di rispondere alle domande è fidarsi. Di solito, se leggete con una certa attenzione, la risposta che inizialmente vi sembra corretta è corretta. Lo farete, a 5-10 minuti dalla fine comincerete ad avere i patemi, perché non vi fidate di voi stessi e comincerete a guardarvi intorno come falchi. E troverete uno che non si sa per quale strano motivo ritiene di aver messo la risposta giusta, che vi dirà è C, non salute ma C come terza possibilità. E voi correggerete. E io mi troverò il 90% delle correzioni che erano giuste prima e sono state corrette male dopo. E ve lo dico tutti gli anni. E tutti gli anni ho gente che perde fino a 7 punti perché ha corretto all'ultimo momento. Allora tu dici, sono tutti stupidi. No, io mi rifiuto, anche perché se pensassi che siete tutti stupidi farei altre lezioni, come mi pare abbastanza evidente. Il problema dov'è? Uno, che venite da scuola. E a scuola si copia, notorio. Passavo a rotta di collo, ma c'è un discorso da fare. A scuola si sa da chi si copia. Cioè, se tu a scuola sai che c'è uno bravo in latino, gli chiedi le soluzioni del latino. No. Qui dentro siete tutti zappe uguale. Non so se mi spiego, cioè voi non sapete che c'è la mente sociologica. Quindi non c'è nessuna logica nel chiedere la risposta a quello accanto. Quello accanto ne sa quanto voi. Indi, perché chiederglielo? Perché voi siete convinti di saperne meno di lui. E quello è il dramma della questione, non so se entrate in quest'ottica. Cioè, se noi cominciamo a analizzare sto benedetto meccanismo, che è un meccanismo che ogni anno porta sangue, dolore, lamentazioni, impicci, imbrogli, il problema è lì, è che voi siete convinti di non sapere. Allora, se uno è convinto di non sapere così, non come diceva Socrate, che quello andava bene, vuol dire, so di non sapere, va bene. Ma nella fattispecie non vale. Voi siete persuasi di non aver studiato bene, di non aver studiato per niente, sapete di non aver studiato per niente, perché ci sono miriadi di motivi. Però di fatto il problema è che c'è un'autostima piuttosto bassa. E questo è un problema serio. Perché non si studia con un'autostima bassa. Quando c'è un'autostima bassa vincono i libri. Sapete quanti di voi mi vengono a dire, professore, io questo non l'ho capito. Ma cazzo, stai all'università e ti arrendi davanti a un libro. Ma sbranalo. Chiama qualcuno, fa qualcosa, organizzate, parlane con altri, chiedimi. Cioè io non accetterei di non capire una cosa. Dopo, quanti so? 5, 3, 15, 13 anni di studio. Pure le zanzare abbiamo quest'anno, che meraviglia. Allora dicevo, dopo 13 anni di studio, non capire un libro non si fa. Non ha senso. È ridicolo. Non so se lo vedete da soli. No? In qualunque altra situazione del mondo fareste altro. Perché qui no? Domanda. Oh, è ovvio che queste domande io vorrei che ve le poneste poi, cioè non è che sto facendo una cosa così teatrale al momento perché me va, vorrei che voi vi domandaste perché leggo una pagina e non la capisco e accetto di non capirla? Che sto a fa qua? Non sarebbe meglio una bella zappa, una motozappa, un'ape, qualcosa che mi porti a impegnarmi fisicamente da qualche parte? Oh, se siete qui immagino di no, però dimostriamolo. Anche perché... Quanti di voi giocano a videogames assortiti? C'è uno stigma sui videogame, ogni volta tutte manine, lui è stato bravissimo, perfetto, ma tutti gli altri, come di io però, mo me fucila. No, io gioco al Signore degli Anelli online fisso, per cui figuratevi, ce n'ho anche altri, per cui io gioco, a me piace giocare, da morire, molto più che sta qua dentro, se devo essere onesto, però insomma comunque, lasciamo aperto. Ad ogni modo, in un videogame, uno che prende un videogame e comincia, di solito fa la prima partita la fa a livello... Ma neanche, però diciamo, facciamo pure che la fa a livello normale. La seconda già sta facendo il dio incazzato. No, quelli, i livelli intermedi non li vede per niente. Allora io mi chiedo, voi potete continuare a studiare tutti gli anni, da 13 anni a questa parte, uguale? O vogliamo cominciare a studiare come si dovrebbe? Perché quello è il punto. Cioè, non va bene studiare come studiavate prima. Siete cresciuti. Dovreste aver tratto da quel percorso di studio cose, mo forse no, però comunque sarebbe stato opportuno. oggi dovreste fare altro. Perché vi garantisco che studiare e sapere è bello. Non serve, è bello, è soddisfacente, è piacevole, non so come altro posso dirvelo. È qualcosa che vale la pena di fare per anni. Io non so più quanti anni so che studio, se ci metto i 13 di scuola... 6, 5, 43? Tipo? 42? Insomma, tanto. Studio da tanto. E spero di avere tanti anni ancora per studiare, perché come dicevo prima, un sacco di libri che stanno lì aspettano, per cui sarà un problema. Quindi, l'idea che uno possa annoiarsi studiando mi lascia perplesso. Certo, può essere colpa mia, per carità. Il docente si fa carico di una parte del problema, ma non credo che sia solo colpa mia. Allora, io mi faccio carico della mia, voi fatevi carico della vostra. E cerchiamo di studiare in modo decente. Il che, vi ripeto, non vuol dire che mi dovete ripetere quello che dico io. Però vorrei che capiste quello che dico, vi poneste il problema e mi diceste: guardi, io non sono d'accordo perché, che va benissimo. Chiaramente il perché deve essere argomentato in un qualche modo. Ecco, fondamentalmente l'idea è questa. Ho visto l'ora e direi che come primo step possiamo anche fermarci un attimo, 5 minuti di break. Allora, prima di tutto... dettagli organizzativi. Non vi ho dato la mail, meno male che me l'avete fatto presente. Ma... allora, la mail è fabio.d'andrea@unipg.it, che è il formato standard dell'università, quindi fabio.d'andrea@unipg.it, che è il formato generale delle mail dell'Ateneo. Quindi nome.cognome@unipg.it.
Ma Fabio D'Andrea scritto in minuscolo e maiuscolo?
Tutto minuscolo, ma comunque non dovrebbero essere più case sensitive, per cui il problema non si pone. Ad ogni modo, tutto minuscolo. Poi, prima di riprendere, più o meno, se mi ricordo dove eravamo rimasti, quello che dicevamo prima, i libri. Allora, i libri... come vi dicevo, sono divisibili in due categorie. Una è la manualistica, ovvero sia un testo che vi parla più o meno dei concetti di cui parlo anch'io a lezione. Siccome Mongardini è il mio maestro sociologico, siamo piuttosto armonici. Per fortuna è uscito con questo, che è un manuale un po' snello, e quindi l'ho adottato. Quindi, le mie lezioni in audio, come vi ho detto... e questo vi danno gli strumenti di base della sociologia. Strumento di base, come vi stavo spiegando la volta scorsa, non è che è lo strumento meno interessante, è quello con cui lavorerete pure gli anni prossimi. Perché le sociologie specifiche non è che cambiano i concetti, usano gli stessi concetti in un altro modo. Per cui se voi avete imparato cos'è il ruolo, poi troverete il ruolo in politica, troverete il ruolo... in criminologia, troverete il ruolo dappertutto. Se voi sapete cos'è il ruolo, state un passo avanti. Quindi sono una somma di come dire, utensili di base che vanno a costituire quella che sarà la vostra famosa cassetta degli attrezzi, che è l'immagine che ci siamo dati ultimamente per rappresentare un po' realisticamente il vostro corredo di sapere, e che sono quindi da imparare bene. E queste sono cose con cui lavorerete per anni. Qui, nel lavoro, dappertutto, nella vita, come vi dicevo prima, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono concetti che vanno capiti. Per cominciare a mettere alla prova questi concetti, avete due testi, che sono quello di Edgar Morin, sul quale ci staremo parecchio, perché questo riguarda i meccanismi del pensiero, come vi dicevo poco fa, in larga misura, ed è quindi un testo, come dire, il precipitato di un'esperienza di ricerca di 50 anni di grandissimo interesse. È uno degli intellettuali più rilevanti del XX secolo, Edgar Morin, ancora vivente. Quindi, insomma, diciamo che è un tipino col quale ci si può confrontare. E il testo, il titolo del testo già vi dice tante cose, nel senso che i 7 saperi necessari all'educazione del futuro ci sta a significare tutta una serie di cose, tipo, per esempio, il fatto che l'educazione di oggi non è che sia un granché. E su questo siamo... assolutamente d'accordo. E poi avete il mio testo, che è un testo su un autore, in particolare Michel Maffesoli, che però è un testo di ragionamenti a partire da, per cui è un testo nel quale troverete gran parte di tutto ciò che io dico a margine delle lezioni, perché come avrete notato cercherò di evitare, però di norma io faccio lezione andando, saltando un po' di qua e di là. Quindi non faccio lezioni dicendo il ruolo è questo, vi parlo del ruolo, vi parlerò del ruolo e poi vi dirò perché in certe situazioni andiamo a finire da qualche altra parte. Quindi tra tutti e tre, grosso modo, trovate l'insieme delle mie lezioni. È chiaro che sia Morin che il mio sono libri che vanno affrontati con un minimo d'attenzione. Non sono libri da introduttivi. Noterete che la differenza fra la prosa del manuale e la prosa degli altri è abbastanza marcata, nel senso che insomma ritengo che siate abbastanza grandicelli per cominciare a leggere qualcosa di adatto a persone che vorrebbero fare un percorso universitario. Quindi su quelli naturalmente ci sarà poi da costruire percorsi, da fare approfondimenti, da fare quello che volete, per questo sono assolutamente a vostra disposizione, come già abbiamo cominciato con dei vostri colleghi. Se volete altri libri, non fate che chiedermelo, e ce ne sono una valanga a vostra disposizione, ma ripeto, quelli sono cose vostre, nel senso che io non vi chiedo altro, sti tre sì, evidentemente, però per il resto vi lascio liberi di fare quello che volete. È ovvio che un percorso di studio meditato, ragionato con qualcuno che fa da tutor, è meglio che un percorso di studio autodidattico, o da autodidatta, però pure lì, come dire, ognuno ha le sue modalità e non bisognerei di metterci bocca. Quindi questo è quanto. I libri li potete trovare sia online che qui dalla la cartoleria sul corso, dove ci sono la gran parte anche degli altri, e vi inviterei a fornirvene piuttosto rapidamente, perché credo che faremo delle letture in classe e, come forse sapete, abbiamo delle difficoltà a fare le fotocopie. Per cui, se riusciamo a evitare, avendo il più possibile i testi alle mani, tra l'altro i testi, ripeto, sono cose che vanno in qualche misura toccate, se devo dire la verità, cioè il rapporto col libro non è semplicemente un rapporto mentale, è un rapporto fisico, un libro te lo porti dietro, un libro lo sottolinei, un libro ci scrivi, un libro lo tocchi, un libro è qualcosa di vivo dal mio punto di vista, e quindi sarebbe opportuno che cominciaste a fare un po' di ginnastica in questo senso. Ora, dove eravamo rimasti? Alla questione dell'autostima, se non vado errato. Quindi sull'autostima sarebbe opportuno cominciare a lavorarci un attimo, perché, come dire, la nostra cultura tende a farci sentire tutti stupidi, e questa è una delle pecche principali della nostra cultura, però va riconosciuta subito e va preso atto di questa faccenda, perché è importante. No. Allora, questo è un piccolissimo anticipo, non vado nel profondo, ma è il primo capitolo del mio libro, il capitolo sul sapere esperto. Che cosa è il sapere esperto e perché è ingannevole? Il sapere esperto è il sapere degli esperti, in un certo senso. No, noi, oggi come oggi, riteniamo che per ogni tipo di cosa che ci capita ci sia qualcuno più titolato di noi a occuparsene. E questa cosa è abbastanza problematica, no? Perché pure qui dovremmo distinguere tra un sapere lavorativo e un sapere di vita. Allora io posso anche essere d'accordo che in certi casi, come per esempio la riparazione di una caldaia, io abbia bisogno di qualcuno che sa come si ripara una caldaia. Ma ci sono anche tante situazioni in cui la caldaia potrei ripararmela da solo, se appena appena credessi di potercela fare. Ci sono tante situazioni in cui potrei mettere le mani nello sciacquone e rimetterlo a posto, ci sono situazioni in cui potrei dare un'occhiata alla mia macchina senza andare dal meccanico, ci sono situazioni in cui potrei pensare una cosa senza chiedere a qualcun altro, no? Perché purtroppo il modello poi è virale. Cioè, se io penso di non essere all'altezza per qualcosa, pian piano poi penso di non essere all'altezza in generale. E oltretutto il sapere esperto è ingannevole, perché non so se ci avete mai pensato, però l'esperto, quanto è esperto? L'esperto è esperto in qualcosa. Allora, c'era un vostro collega che è venuto, con cui abbiamo discusso di questa cosa in sede d'esame, che mi ha detto: io lavoro sulle navi, e lì l'expertise è diventata, diciamo, un po' esagerata, questo poi lo vedremo bene ripetutamente, ma comunque dice: vede sta bottiglia, prende la bottiglia che avevo io, no? Mi dice: allora, se per caso c'è qualcosa che non va con questa bottiglia, Io ho l'esperto del tappo, l'esperto del colletto del tappo e l'esperto del corpo della bottiglia. Quindi questo oggetto da solo è troppo complesso per poter essere affrontato da un esperto solo. Allora a me va pure bene, mettiamo che io sia l'esperto del tappo della bottiglia. In tutto il resto del sapere io sono un ignorante fondamentale. Non so se capite che cosa intendo. Vuol dire che chiunque è esperto in una cosa, tutte le altre no. Per cui è falso pensare che l'expertise sia qualcosa che ti rassicura. L'expertise è peggio, perché tu sai quello di cui sei esperto, e nella nostra cultura spesso e volentieri sei esperto di cazzate terrificanti, tipo il tappo dalla bottiglia, che per carità tutta la stima, però insomma voglio dire, no? Ci sono dei limiti. E per il resto non sai niente. Per il resto sei qualcuno che deve rivolgersi a qualcun altro, e non si capisce su quale criterio tu ti debba rivolgere a qualcun altro, perché, come vi dicevo prima, non è che c'è qualcuno che va in giro con le scritte esperto di vita, esperto di politica, esperto di cose. Non abbiamo spesso e volentieri una esperienza diretta dell'expertise altrui. A cosa ci rifacciamo noi per pensare che ci sono degli esperti? Di norma la televisione. Il che, come dire, la dice piuttosto lunga. Però al di là di questo, che è un sistema di strumentalizzazione che non ci interessa, quello che mi interessa che voi vediate, capiate, è questo. Ovvero sia, se io costruisco un'intera cultura sul concetto di sapere esperto spinto, sapere specialistico, io genero una cultura di poveracci. Perché non ci sarà mai nessuno che sarà abbastanza esperto in tutto quello che gli serve per vivere, perché io vorrei che vi focalizzaste su questo. Noi viviamo 24 ore su 24, forse non lavoreremo, ma vivere viviamo sempre. E abbiamo bisogno di sapere come interfacciarci con quello che abbiamo davanti. Abbiamo bisogno di sapere quanto spendere al meglio per qualcosa. Abbiamo bisogno di capire come ci piace per passare il nostro tempo. Abbiamo bisogno di fare scelte fondamentali. Tutto questo è un sapere che è molto più importante del sapere esperto del tappo, della sociologia, delle armi nucleari, di quello che vi pare. Questo è il sapere. Allora è chiaro che io non è che sto dicendovi, e cominciamo a capirci, che non vogliamo più il sapere esperto, perché il sapere esperto è utile. Si potrebbe discutere su quanto esperto deve diventare questo sapere, ma diciamo che sono ragionamenti un po' troppo avanzati adesso. Ma quello che mi interessa è che voi dovete capire che il sapere col quale vivete è molto più importante. Questo è il punto. Quello, per di più, è vostro. Non ve lo leverà mai nessuno. L'unica cosa al mondo che nessuno può togliervi è il vostro sapere. L'unica cosa al mondo che dalla condivisione ottiene un miglioramento e una moltiplicazione è un'idea. Se trovate su internet, la citano tutti sta frase, ma il punto è: se io do una moneta all'altro, l'altro ha una moneta; se un altro dà un'idea a me, siamo in due per la stessa idea. Quindi vuol dire che le idee sono democratiche. Le idee non sono una cosa mia. Un'idea è fatta per essere data agli altri, poi dopo gli altri ci fanno quello che vogliono. Però non è che dandola l'idea io mi impoverisco, anzi, semmai, sono più ricco. Quindi, tutte le dinamiche del sapere, interpretate alla luce del nostro attuale modo di pensare, che è economicistico, è specialistico, è utilitaristico, ne vengono mortificate, non sono più le stesse. E voi arrivate qui con delle aspettative che sono del tutto fuori luogo. Questo è il punto. Cioè, voi dovete venire qui perché volete imparare a vivere. Perché questo l'università può fare. Ma non solo noi, per carità, io poi lo faccio perché secondo me è l'unica cosa degna di essere insegnata, ma è un altro discorso. L'università, come modo di ragionare, come modo di approcciarsi alle cose, nella gran parte dei casi, dovrebbe dare questo messaggio. Perché l'università, di fatto, oggi, e veniamo a un discorso un attimo più concreto, per professionalizzarvi, che dovrebbe fare? Qualcuno ha un'idea? Stage, ci proviamo. E quali sono gli strumenti necessari per entrare? Allora, gli strumenti necessari, la risposta è giusta, non so se ci riferiamo agli stessi strumenti, ma adesso provo a dirvi quello che penso io. Allora, l'università dura 3 anni. Poniamo, caso di scuola, che io in questi 3 mesi vi dia il cutting edge, come dicono gli inglesi, la punta di diamante del sapere sociologico. Quindi voi uscite dal mio corso che siete proprio il meglio del meglio. Poniamo, non succederà, ma comunque poniamo. Dopodiché voi vi laureate fra 3 anni. Non so se vedete. Fra 3 anni la punta di diamante del sapere sociologico che vi ho dato io è superata. Perché il sapere oggi funziona così, non siamo più al tempo del 1200 che potevamo... Tra l'altro vi comunico, per cronaca, che la Summa Teologica di Sant'Agostino era un manuale. Cioè all'università, ai tempi, quelli che erano ignoranti, studiavano come manuale la Summa Teologica di Sant'Agostino, che noi ci sbattiamo il grugno davanti e ripaniamo così perché non capiamo nulla. Quello era il manuale, cioè il testo semplice di cui parlavo io, tanto per darvi un'idea della complessità della questione. Ecco. Allora, diciamo che comunque, non essendo più a quel tempo che la Summa Teologica è durata per un sacco d'anni, quindi la potevi studiare con calma, oggi come oggi, fra 3 anni, quello che vi ho detto io sarà inevitabilmente superato. E lo stesso dicasi per tutto il resto degli insegnamenti. Allora, quale logica vorrebbe che io riuscissi a farvi uscire up to date fra 3 anni? Non so se vedete il problema. La struttura del sapere di oggi non mi permette di farvi uscire con dei concetti operativi quando uscite, salvo forse l'ultimo esame che avete fatto. Se siete fortunati, l'ultimo che fate è quello che è più vicino, 6 mesi, ancora ci ragioniamo. Ma noi? Cioè che faccio? Ve corro dietro e v'aggiorno di volta in volta? Oh, guarda, leggi questo perché è uscita st'idea, è uscita... No, no! Questo è ridicolo. Eppure è quello che si sente dire alla televisione. No? Escono con un sapere non adatto. Grazie al cazzo, il sapere adatto glielo dai tu. Io ti devo dare altro. Quello che vorrei che capiste è quello. Quando la vostra collega dice gli strumenti sono altro. Gli strumenti sono strumenti critici, sono coscienza, sono capacità, sono come fare a prepararvi. Perché oggi come oggi la preparazione non è quella che fate qui dentro, è quella che farete per sempre, che vi piaccia o no. Perché siccome grazie a internet, a tante altre tecnologie magnifiche che abbiamo messo insieme, il sapere si fa in tempo reale, cioè adesso nei gruppi di discussione dei miei colleghi fanno sapere. Allora che faccio? Io campo 24 ore su 24 davanti a un forum, tra l'altro quando ce ne so 50, come faccio? Cioè è chiaro che io devo avere una coscienza della mia professione tale da permettermi di aggiornarmi. Questo vi posso dare. Non so se questo è chiaro. Cioè devo darvi il modo di diventare i vostri docenti, di capire cosa vi interessa, quali sono i punti forti del vostro combin vita, esperienza, studio che vi permetterebbero di diventare vincenti sul mercato del lavoro. Questo gergo lo odio, però comunque tutte queste cose le posso dare. Ma è chiaro che, come vedete, non è che ve le do io. Io vi do degli stimoli e voi vi fate il sapere. Sì?
Di Sant'Agostino, perché lei, perché inerente al suo
che
discorso,
per carità, vorremmo mai far star zitto Sant'Agostino,
che ha detto che per studiare, Sant'Agostino diceva che per studiare c'è bisogno del docente, del maestro che ama insegnare e del discepolo che è desideroso di apprendere sufficientemente questo. Infatti lui diceva ergo sum, diceva Sant'Agostino.
C'è un accento sul senso di colpa fortissimo, però in questo caso lo prendo come una buona idea. Ed è esattamente così, troverete nel testo di Maffesoli una citazione che ma non mi ricordo più dov'è, perché l'ho usata in exergo su un altro testo precedente, che però la troverete, che cosa dice? È tempo che si faccia presente che leggere è importante tanto quanto scrivere. Leggere non è meccanico. Leggere è dare vita alle parole. Cioè, voi siete, dovete essere attivi, soggetti attivi del sapere, il che purtroppo non vi viene spontaneo, perché non credo che nessuno ve l'abbia mai detto fino ad oggi. Però l'unico modo per riuscire a rimanere in piedi oggi come oggi, avere una qualche speranza di andare avanti, ed è brutto dirlo, ma purtroppo sto facendo, come dire, sto prendendo atto, non è che dico che mi piaccia, per carità, però facciamoci mente locale, accettiamo la cosa, è avere un sapere di questo genere. Cioè essere in grado di sacrificare la serata che vorresti andare altrove a leggerti il gruppo di discussione, sapere dove trovi il gruppo di discussione, sapere chi sono quelli con cui discuti, discuterci. Oh, e qui veniamo alle altre dolenti note, perché qui oggi è una lunga lista di lamentele. Quanti di voi parlano un'altra lingua? Già, ora sul parlano un'altra lingua sono stato molto flessibile, voglio dire, però poniamo, ecco. Allora, una cosa Ah, al di là del fatto che questa cosa è, pare, anche molto benefica, perché ho letto un articolo ieri che diceva che chi parla due lingue sta molto meglio rispetto all'Alzheimer di chi invece ne parli solo una, e chi ne parla tre ha degli strumenti interni di resistenza alle malattie di degenerazione mentale altissimi, per cui se anche volete pensare in prospettiva potete prenderla così se vi serve, però di fatto oggi come oggi almeno una lingua non è che sarebbe auspicabile, è fondamentale. Tanto per farvi capire, quando io mi sono laureato andavo ai colloqui di lavoro e mi dicevano: lei parla inglese, sembrava che avessimo fatto chissà che cosa, e al tempo era concepibile. Oggi ti chiedono, oltre all'inglese, che parla? E non è che c'è da discutere in proposito, e qui possiamo essere tutti i dibattiti che volete sulla fatto che la lingua inglese non è bella, è brutta, è colonizzatrice, sono antipatici, puzzano, ma non mi interessa. Quello che mi interessa però è che l'inglese, come diceva un mio collega ex alunno, è una lingua con la quale con 3.000 parole le fai capire da qualcun altro. E non ce ne sono altre. Datemi retta, non ce ne sono altre. Cioè l'inglese ti permette il contatto col mondo con una spesa bassissima, minima. Perché tu per riuscire a farti capire in francese diventi tubercoloso. Prima di poter parlare con un francese in modo che vi capiate, devono passare almeno 5 anni. E non so manco se bastano. L'inglese no, l'inglese hai capito quei 4, 5, 10 costruzioni e ci dici quello che vuoi. Certo è povero rispetto a quello che vi sto dicendo sull'importanza dell'esposizione, non stiamo dall'altra parte, ma a me interessa che questo vi permetta di capirvi col resto del mondo. Cioè l'inglese è l'unico modo col quale voi entrate nel forum degli specialisti della sicurezza che stanno dibattendo tra Bangladesh, Brasile, Corea del Sud, Scandinavia, e vi capite. Oh, vi capite? Se questa cosa, cioè non credo che voi apprezziate abbastanza questa cosa. Noi siamo andati a fare un congresso a Klagenfurt tempo addietro, eravamo 18 nazionalità diverse senza manco un inglese, abbiamo parlato in inglese sempre, perché che altro fai? Parli col finlandese in finlandese, stai fresco, quindi non... Prego. Se volete scrivere al gruppo di valutazione universitaria per spiegargli questo punto di vista, che a me pare ovvio, ma purtroppo l'ovvio non è più di questo mondo, fatelo pure. Sono, come dire, una serie di idee geniali del nostro Ateneo sulle quali non posso esprimermi perché, come dire, per motivi ovvi di ruolo, ma che saltano piuttosto all'occhio. Ecco, però il problema non è tanto quello, per carità, voi dite anche lo studio del francese va benissimo, poi comunque la magistrale studierete inglese, per cui tutto quello che avete fatto qui non servirà, ma comunque il problema qual è? Che purtroppo le lingue non le possiamo insegnare noi, cioè, forse i miei colleghi mi spareranno per questo, però una lingua purtroppo implica un modo di studio diverso, implica un'applicazione diversa, implica l'utilizzo di strumenti che ormai voi avete a disposizione, perché quando ero piccolo io per trovare il testo di una canzone in inglese diventavi matto, oggi te lo tirano, cioè, vai su internet, ti scrivi tutto, la traduzione, no? l'esegesi, quando l'ha scritta, dove l'ha scritta, quanto costava il tovagliolo su cui l'ha scritta all'asta di eBay, insomma c'è tutto quello che vi serve, per non parlare dei film, dei musical, dei serial, è tutto lì. Quindi non capire l'inglese oggi è colpa vostra, non ce so santi.
Professore, posso spezzare una lancia a favore della scuola italiana? Io per esempio da piccola sono capitata nella sezione di francese, ho provato passione per quella lingua. Da sola ho scoperto che l'inglese è una lingua pratica. Infatti a scuola io applico il metodo delle 5V del giornalista anglosassone senza conoscere l'inglese, le voglio dire, non ho scoperto.
Ma l'inglese si permette di farla sta cosa?
Ci vuole conversazione, bisogna andare un periodo in inglese.
Ah certo, assolutamente. La vostra collega ci dice che poi bisogna andare a conversare con gli inglesi, questo è verissimo, è auspicabile. Però voglio dire, per esempio, c'è un mio figlio di una mia cara amica che è in Irlanda a fare un anno di scuola, è andato in Irlanda a fare un anno di scuola, e lui sta facendo inglese con quello che ha imparato nelle chat del Signore degli Anelli online. Non è difficilissimo, so se mi spiego, cioè voglio dire, il problema è volerlo fare, non è non poterlo fare. Oggi come oggi non c'è modo di non imparare inglese in qualche modo, anche perché nel nostro modo di parlare c'ho talmente tante parole inglesi che uno già sta avanti in passo anche se non l'ha mai studiato. Fateci caso, no? è un continuo. Uno si chiede perché dobbiamo usare certe parole quando avremmo gli equivalenti. Però è un ragionare dell'Accademia della Crusca, lascia il tempo che trova. Di fatto, oggi come oggi, certe cose si dicono così, ci piaccia o no. Questo, ripeto, è pragmatismo. Allora, l'inglese, come vi dicevo, è qualcosa che vi inviterei caldamente a farvi. Io sono anni che medito se fare lezioni in inglese, poi già non riesco a farmi capire in italiano, per cui ho detto, va, lasciamo perdere, che non è il caso. Però dovremmo farlo, capite? Sarebbe importante, perché il resto del mondo fa così. E allora che succede? Qui abbiamo un problema rispetto a quello che vi dicevo prima. Se noi accettiamo la gran parte di queste direttrici, di questi trend, tanto per rimanere sull'inglese, questi trend di sviluppo della nostra cultura, stiamo andando inevitabilmente verso il consolidarsi definitivo di un mercato del lavoro europeo, giusto? Ecco. Secondo voi, uno che parla il ternano ha una qualche possibilità di farsi assumere all'esterno? Senza nulla togliere al ternano, ovviamente. Ma il problema è che voi non siete ancora entrati nell'ottica che la concorrenza non solo è qui, ma è fuori. E fuori la gran parte, non so come mai, però è un attimo più avvelenata di voi. Non voglio investigare sul motivo, però io so che ci sono studenti molto preparati di altri posti che parlano inglese. Per non parlare poi di quelli dalla Germania in su, che sono tutti bilingue per definizione, quindi già siamo un passo avanti, già state messi male. Ma gli spagnoli, i francesi, tutti gli altri l'hanno capita st'antifona, forse gliela dicono a brutto muso diversamente, infatti sto provando anch'io a dirvela a brutto muso. Però senza quel sapere, uno, siete tagliati fuori dalla grandissima parte degli scambi che fanno expertise. Perché vi ripeto, i gruppi di discussione, i forum, i convegni, tutto quello a cui partecipate che abbia un senso, bisogna parlare inglese, perlomeno, perlomeno. Due, io vi inviterei caldamente a studiarvi un'altra lingua che non sia ovvia. Cioè, oggi come oggi ci sono una serie di richieste sul mercato del lavoro che vi darebbero, no, la professionalità, di più, ma implicano cosa? Cinese, russo, portoghese, giapponese, o meno. Sono lingue, arabo, lingue che non studia nessuno. Perché noi siamo rimasti comunque con l'ottica del Grand Tour, no? Io parlo parecchie lingue, ma sono tutte europee, è un problema. Oddio, ormai chi se ne frega a un certo punto, però insomma, diciamo, averci pensato prima ne avrei studiata senz'altro un'altra che non c'entrasse niente, perché quella è una, come dire, una pensione. Oggi come oggi, gli scambi economici, tanto per non trattare dell'intelligence e del resto, ma gli scambi economici con la Cina obbligano tutte le aziende che vanno in Cina ad avere dei traduttori loro, perché non si fidano di quelli dei cinesi e fanno anche bene. Quindi, che vuol dire? Che se tu parli cinese correntemente, tu sei oro che cammina. Prescindendo da qualunque altra cosa. Poi puoi fare anche altro, però sono delle competenze, oggi come oggi, che sono senza prezzo. Sulle quali è opportuno riflettere. Comunque, tralasciando questo, che diciamo un attimo più indigesto come ragionamento, ma la vacanza studio in Inghilterra, lo scarico di cose da internet per imparare l'inglese, i DVD, i CD, tutto quello che c'è in giro, ce n'è una miriade di cose, quelle dovreste farle, perché senza l'inglese siamo fuori, è tutto inutile, non so se mi spiego. Anche per noi ormai scriviamo, io non riesco più a scrivere in italiano, perché non serve, perché te valutano sulle riviste internazionali, perché vai ai convegni internazionali, perché gli vai a raccontare i convegni internazionali. Noi abbiamo una settimana di break i primi di novembre perché io vado a parlare a Chicago. Che se non parlassi inglese come ci andrei a Chicago a parlare? Dice leggi, ho capito, se te fanno una domanda che fai? Col traduttore va in giro? Non si può fare. È impensabile, oggi come oggi, non avere una forte competenza linguistica, perché lo chiama la globalizzazione. Allora è ovvio che l'inglese, come vi dicevo, essendo la lingua franca, essendo una lingua tutto sommato facile, poi è chiaro che le sfumature sono complicatissime, ma le sfumature possiamo pensarci con calma, ma per il primo inizio, per il primo utilizzo, l'inglese è perfetta, è una lingua geniale, io adoro l'inglese, si capirà probabilmente, però questo bisogna ottenerlo, bisogna non essere timidi, bisogna anche qui, io credo, e questo ve lo dico, mi viene in mente ora, che ci sia molto a che fare con l'autostima e con la fragilità, perché parlare una lingua che non conosci è ridicolo, lo so, inizialmente fai ridere, sopportatelo, non è un problema, è normale. Come vi dicevo prima, il fatto che voi non sappiate è normale. Non sta scritto da nessuna parte che dovreste saperlo. Quello che bisogna fare però è farci pace, perché se uno continua a far finta invece di sapere, allora è un disastro, perché non impara nulla. Non so se questo è chiaro. Uno deve prendere atto del fatto che lui non sa. Sociologia, la gran parte di voi non ne sa niente. Indi può chiedere, può essere ignorante, ha tutto il titolo a non aver letto di questo e di quello, ma ovviamente questo che vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io ne parlo, lei mi alza la mano e mi fa: io non so di che parliamo, me la spiega meglio? Perché io ho le mie responsabilità, ma pure voi avete le vostre. Quindi il meccanismo dell'intervento, della mail, dell'intervento a lezione è fondamentale, perché io non so cosa capite. A gran parte dei casi me ne rendo conto a giudicare le espressioni, però non è che so di preciso cos'è che non avete capito. Vi vedo storditi, come diceva la professoressa Magliani, e buonanotte. Ma a me interesserebbe sapere cos'è che non è passato. Anche perché, come credo sia piuttosto evidente, il modo che ho di fare lezione implica che voi abbiate capito quello che dico prima. Se no non andiamo avanti. La famosa cumulabilità del sapere. Se facciamo lezione sul ruolo, dopodiché andiamo a parlare di un'altra cosa dove il ruolo è fondamentale, e voi non avete capito il ruolo, è un cavolo e tutt'uno, perché non mi capite, non avete capito il ruolo e manco quello che dico dopo. E stiamo sprecando tempo. A me pagano uguale, ma a me secca perdere tempo. Se sto qui qualcuno vorrei che capisse, tutti lo escluderei, ma voglio dire, per carità, magari quest'anno è l'anno della svolta, chi può dire. Allora, quindi, però ho bisogno di feedback, tanto per tornare alle parole inglesi che tornano costantemente fra i piedi. Quindi ho bisogno di sapere cos'è che non era chiaro, cosa vorreste che ridicessi, se c'è qualcosa che, qualche idea che vi è venuta, qualche aggancio con altro, insomma tutta una serie di informazioni che rendono la lezione in aula un processo. Cioè la lezione in aula non è voi seduti e io che parlo, anche perché due palle infinite, vabbè che è il primo anno, però non se ne può più, questa è una visione strasuperata del modo di imparare all'università. Cioè l'università è fatta di partecipazione. Chiaro che, come vi dicevo all'inizio, 300 persone che partecipano fanno un casino infernale, quindi sarà da trovare degli strumenti per farlo. Però fra questo e non intervenire mai, come vedete, ci sono tutta una serie di potenzialità e di possibilità che sarebbe il caso di esplorare. Quindi, ruolo attivo fondamentale, non solo per l'aula, ma perché sarà il modo attraverso il quale potrete finalmente entrare su sto benedetto mondo del lavoro con qualche possibilità di tirarne fuori le zampine. Perché il mondo del lavoro brilla per una totale idiozia, se posso dire questa cosa, oggi come oggi. Il mondo del lavoro, tu basta usare quattro parole e entri. Il problema è che poi devi rimanerci, poi magari vorresti anche starci bene. Tutta una serie di cose che invece implicano una necessità, capito? Piuttosto marcata. Quindi gli strumenti per capire, gli strumenti per proseguire la formazione. La vostra collega citava Sant'Agostino, io posso citarvi Buddha. Cosa diceva Buddha? Diceva: se incontri Buddha per strada, uccidilo. Perché? Perché non ci serve Buddha. L'idea generale che guida il mio corso, ed è un'idea che tiriamo da Simmel, tra l'altro, tra gli altri, che, perché Buddha era molto prima.
Perché
però
non ci serve Buddha? Come
eh?
Perché non ci serve? No, sto ascoltando.
Perché Buddha, adesso ve lo spiego. Allora, il problema qual è? Che il docente, in un'ottica di questo genere, deve lavorare per farsi uccidere. Non letteralmente, grazie, ma deve lavorare per diventare inutile. Cioè, questo è il punto centrale del sapere. Quando voi avete capito questo, state un passo avanti. Perché devi uccidere Buddha se lo incontri per strada? Perché se lui è Buddha, tu non lo sei. Invece il punto è che tu devi essere il tuo Buddha, cioè sei tu la tua guida, capite? L'incontro che vado a fare a Chicago sarà su una cosa di Simmel, che tra l'altro sarà un autore che citeremo ripetutamente perché è una delle mie specializzazioni. Non so quanti di voi conoscano Castagneda, se vede che sono passati gli anni, Bene. Allora, Carlos Castagneda è uno che ha scritto un fracco di libri, che erano libri, diciamo, esoterici quando ero un po' più giovane, e poi si è evoluto facendo tutta una serie di cose, di pratiche esoteriche che si chiamano tensegrità. Se andate su internet ce ne sono miriadi di cose, funzionavano pure, pare, tra l'altro. Insomma, questo era un tipo che diceva di essere andato a scuola da uno sciamano Yaqui, tale Don Juan. E io, quando ero piccolo, siccome cercavo sciamani e saperi esoterici molto più di quanto non lo faccia ora, c'ero capitato, quindi mi ero letto tutti i libri, ce ne sono una carrettata. I primi quattro sono bellissimi per chi volesse andargli a dare un'occhiata. Allora, c'era questa serie di libri. Allora, avevo 18 anni più o meno, da quelle parti. Dopodiché, facendo lezione qualche anno fa, mi ricordo, come vi dicevo prima, che sono queste cose che tornano, che avevo letto in uno dei libri di Castagneda una cosa che mi sembrava utile dire a lezione per lo spazio, quindi una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Vado a recuperare questo libro nella mia biblioteca, lo apro, e la citazione d'apertura di questo libro, di chi è? Di Simmel. Sono rimasto a guardare sto pagina e ho detto, ma vedi, non ci posso credere, tanto per dirvi come funziona il sapere, no? Cioè, io ero inciampato in Simmel senza saperlo 20 anni prima, me lo ritrovo lì dopo 20 anni di cammino, che insomma, come dire, e questa citazione mi è servita per costruirci il libro che avete qui e i prossimi, tanto per dire. Ed è una citazione bellissima perché dice: cosa posso fare? Io posso soltanto indicare la direzione di un cammino infinito, nient'altro. Quindi questo è il docente. Il docente è uno che ti dice: se vai di là, vai bene, poi cammini tu. Non so se questo è chiaro. Questo è il problema della faccenda, cioè il docente non può essere uno che deve essere perpetuamente presente, perché come vi dicevo prima, io non è che posso corrervi dietro e dirvi, oh, è uscito questo, funziona così. Io devo fare in modo che quando voi andate via, io non serva più. Che non è proprio bellissima come immagine dal mio punto di vista, però di fatto è così. Cioè, non puoi costruire un monumento all'ego, devi fare qualcos'altro. Il docente è uno che piano piano ti trasmette tutto il sapere che ritiene ti serva, e poi sono cavoli tuoi. Non è un problema mio, non può essere un problema mio, so se questo è chiaro. Voi invece arrivate con delle pretese dai docenti che non sono adatte, non sono più, poteva andare bene forse a scuola, e su questo discuterei perlomeno per quello che è le superiori, ma ormai siete voi gli artefici del vostro sapere, come sarete gli artefici delle vostre carriere, sarete gli artefici della vostra vita, siete voi. Chi non ve lo dice mente, so se questa cosa è chiara. Allora, è evidente che io devo fare lezioni in un certo modo. È evidente che devo darvi certe cose da leggere, è evidente che devo comportarmi in certi modi, perché altrimenti non ci sarebbe nessun tipo di coerenza in quello che faccio. Allora, uno dei punti centrali è essere coerenti. Il che vuol dire cosa? Che io faccio quello che devo. E qui stiamo nel discorso delle aspettative, poi lo riprenderemo, però tanto per chiarirvi perché questo vi riguarda. Perché nel momento in cui io ho fatto quello che dovevo fare, quindi sono stato qui a fare lezione quando dovevo, ho avvisato se non venivo, ho risposto alle vostre mail, ho letto le vostre mail, ho fatto tutto ciò che ci si aspetta da me, diceva Charles Taylor, che non è il taylorista ma un filosofo del Novecento incredibilmente approfondito, diceva: quando io ho fatto il mio, io posso giudicare gli altri. Quando io so di aver adempiuto alle aspettative che gli altri mi rivolgono, posso chiedere agli altri perché non hanno fatto lo stesso. Non so se questo è chiaro. E siccome io da voi ho un'aspettativa, che studiate, quando ho fatto il mio, posso chiedervi perché voi no? Perché voi non avete studiato? È l'unico modo in cui posso farlo serenamente, non perché sono il professore, perché ho fatto quello che dovevo. Perché oltre a essere il professore lo sono stato in modo sostantivo, non soltanto formale, ok? E questo mi dà un magistero. Vi faccio presente che magistero è una parola che ha a che fare con ministero, non so se avete mai notata questa cosa. Magis vuol dire più, minis vuol dire meno, che vuol dire che il ministero dovrebbe contare meno del magistero. Noi ce lo siamo dimenticato, i nostri ministri per primi, però di fatto è questo il punto. Avere un magistero significa essere in una posizione superiore. Però il problema è che io la posizione superiore potrei pure attribuirmela autonomamente, tant'è vero che potrei stare là dietro a far lezione. Non so se avete mai ragionato su questi discorsi. Però non è casuale che il docente sia in cattedra. è in cattedra perché è più alto, e questo essere più alto sottolinea tutta una serie di valori che sono impliciti ma che tutti noi capiamo. Di questo poi parleremo estensivamente, perché la comunicazione, il modo in cui ci mettiamo in rapporto gli uni con gli altri, gioca a un livello di comprensione non razionale, non cosciente, formidabile, no? Quindi tu sali in cattedra, come sentite, sali in cattedra vuol dire che stai sopra, e il fatto che tu stia sopra ha una serie di ricadute che non finiscono più. Tu ti attribuisci una posizione, più o meno con correttezza, diciamo, però nello stesso tempo cosa fai? Poni una barriera, no? Guardate. Questo è diverso. Non so se ve ne accorgete. Ma se io facessi lezione da qui, sarebbe un'altra lezione. Questa è università. Nel senso che tutto questo ovvio che ci attanaglia non è ovvio e basta. Lo possiamo anche capire meglio. Allora, se tu scendi dalla cattedra e cammini in mezzo alla gente, hai un altro tipo di atteggiamento, hai un altro tipo di apertura, instauri altre correnti comportamentali che sono molto più preziose per quanto mi riguarda dello stare lì. Non me ne frega un accidente di stare in cattedra, non mi serve la cattedra, tanto per capirsi. Però questo è uno dei tanti esempi, ce ne saranno miriadi di esempi di questo genere che vi dimostrano che vivere è molto più complicato di quanto non sembri. E di nuovo torniamo a quello che abbiamo detto prima: per vivere bene a me servono delle competenze che il sapere esperto si sogna. Il problema è che se io non le valorizzo, non le riconosco, non le conosco, non le coltivo. Spesso e volentieri, se le so, le tralascio, non le apprendo, perché pure quelle vanno apprese, e divento uno che non sa vivere. Questo è il problema. Allora che succede? Facciamo un piccolo inciso. Se non so cosa fare, mi rivolgo a un esperto, abbiamo detto, no? Allora può andar bene l'idraulico, può andar bene il meccanico, può andar bene il fisico nucleare, però cosa posso aspettarmi legittimamente sulla base di quello che vi ho detto? Che questa mia sensazione di inadeguatezza piano piano si estenda. Quindi io comincio a sentirmi inadeguato non solo per riparare la macchina, costruire un palazzo, zappare un campo o quello che è, ma in generale sempre di più. Uno degli aspetti che sono correnti oggi qual è, per esempio? Il consumare e l'acquistare. Può essere che io mi senta inadatto ad acquistare, incapace di acquistare la cosa giusta, quella che mi esprime, poi su questo potremmo parlare no, di più, ma comunque per il momento lasciamolo lì, può darsi, e guarda un po' i casi della vita, può darsi sì, tant'è vero che chi c'è oggi che prospera? Il personal shopper, tanto per l'inglese, ovvero sia l'esperto di acquisti. Domanda: perché devo andare da un celebre tarpano di cui non so nulla, ritenendo che lui sappia più di me cosa mi interessa acquistare? Non so se vedete che dinamica complicata che è questa. Non è facile, perché in uno dei testi di cui mi ero avvalso l'anno scorso, e che comunque vi consiglio in tutta libertà, che è L'arte della vita di Sigmund Bauman, che è tra l'altro uno dei sociologi più noti del pianeta attualmente, oserei dire, in questo testo ci sono tutta una serie di ragionamenti molto interessanti sulle logiche dell'acquisto, che faremo evidentemente anche noi, perché l'acquisto oggi come oggi è un'azione dotata di senso, mi dicono. Quindi, se effettivamente l'agire consumistico è un agire dotato di senso, sto senso glielo vorrò dare io al mio agire, immaginerei o no? Non trovate? Se deve esprimermi, probabilmente dovrei essere in grado di esprimermi. Com'è allora che io spesso e volentieri chiedo a qualcun altro di esprimermi? Questo in sociologia lo chiamiamo indicatore. Che vuol dire? Vuol dire un comportamento concreto che ci dice qualcosa di più. Allora, il comportamento concreto è: perché io devolvo una delle poche attività dotate di senso che sono rimaste oggi? Perché pensateci, cos'è? Attraverso cosa noi dimostriamo agli altri cosa siamo? nella gran parte dei casi oggi, e su questo non sto dando un giudizio di valore, sto soltanto dicendo, attraverso quello che ci mettiamo addosso, quello che compriamo, attraverso la macchina, attraverso la casa, attraverso gli hobby, attraverso i saperi, diciamo, qui c'è tutta una cosa che ci interesserà, ma comunque dei saperi sempre più apparentemente inutili ma qualificanti da un punto di vista sociale, no? Per esempio, ultimamente molti si intendono di vino. Dopo anni di disinteresse totale si poteva bere qualsiasi cosa, ma improvvisamente tutti guardano sti bicchieri, sorseggiano, sniffano, fanno cose, tutti improvvisamente sommelier. Perché? Perché è un sapere che non dice semplicemente che sai il vino, ma significa che ti dice che hai avuto modo di perderci tempo sopra, che lo hai ritenuto importante, insomma è un qualcosa che l'altro recepisce come un messaggio su di te. E noi ragioniamo quasi sempre in questi termini. Ora, piccolo inciso, vi invito a fare mente locale sul vostro modo di essere per questo. Cioè, cercateli questi modelli di comportamento in voi, che è utile. Io per esempio avevo questa cosa che vedevo questa gente innamorata che arrivava a casa e annusava il pullover dell'altro e diceva, madonna guarda questi che stronzi, finché un bel giorno non mi sono trovato a casa col pullover di un'altra sotto il naso, ho fatto, vedi, devo imparare, succede, non è necessariamente una balla, capita, però finché non lo vivi hai delle difficoltà a capirlo. Allora, vedete di trovarli nella vostra vita questi momenti, ci avete mai pensato che, c'era una vignetta di Andrea Pazienza e poi vi farò vedere la prossima volta, dove c'è lui che sta guardando la stanza e dice, allora il libro di Chomsky si vede appena, lì c'è e si è preparato tutta la scenografia dell'incontro, in modo che lei entri e trovi casualmente il libro di Chomsky, la stampa giapponese, tutta una serie di cose che sono parte della sua messa in scena. No? Questo è Goffman. Non so se lo sapesse Pazienza, io Pazienza immagino che fosse molto intelligente e ci arrivasse da solo. Però comunque, Goffman è uno dei nostri autori di riferimento, no? La vita quotidiana come rappresentazione. Ecco, è uno dei testi che fa la sociologia di oggi. E questa sociologia ci dice cosa? Che attraverso il nostro agire noi diamo dei messaggi. Diciamo agli altri. Non è casuale che io non sia in giacca e cravatta, credo che ci avrete fatto caso. No? Non mi sono messo una maglietta di quelle con le scritte oggi, ma tanto arrivano. Però perché? Perché significano altro. Capite? Ma quelle me le compro da solo. Allora il problema di nuovo. Se è vero che agire consumisticamente è un agire dotato di senso, è un agire che dice agli altri di me, come faccio a delegarlo a qualcun altro? O meglio, cosa dice di me il fatto che io lo deleghi a qualcun altro? Questo è il problema. Capite? Quando parliamo di autostima. Vuol dire che io in quel momento mi trovo confrontato ad un'attività che percepisco essere importante. Come potrei evitare di capirlo, visto che mi rompono le palle sempre, sul fatto che devo fare acquisti, comprare questo, comprare quello, crescere, morire, essere pazzo, essere tutto per macchine, tra l'altro non so se avete notato, ma comunque la pubblicità è un qualcosa che vi invito caldamente a vedere, perché è una palestra di idiozia assolutamente totale, ma ci dice tutte queste cose, capite? Io ancora non mi ricordo se era Vincent Cassel o chi cavolo, che c'aveva sto benedetto orologio, non so se notate, io non porto orologi, e mi diceva, io sono questo. Tu sei un pezzo di ferro fatto dai cinesi, ma ci pensiamo a ste finezze quando diciamo sono quell'orologio? È vero. Ma sapete qual è il tatuaggio più diffuso?
Il nome in cinese.
Ma magari. Il nome in cinese, diciamo, è il swoosh della Nike, il baffo. Cioè c'è gente che paga, soffre, per farsi trasformare nell'equivalente di una scarpa. Questo è. So se, no, c'è gente che si stampa un codice a barre qua dietro.
Sì.
E nessuno si rende conto di cosa vogliano dire queste cose. Capite perché questa cultura sta male? Perché noi facciamo delle cose senza capire assolutamente quello che stiamo facendo. Mentre il grado di interpretazione simbolica di ciò che viene fatto è fondamentale. Tu, che tu lo sappia o no, mi stai dicendo che te ritieni una scarpa, ovvero sia una merce, astraendo un attimo il discorso. Che sei in vendita. Mi stupisco poi dei giornali? No. Pensateci. No. Se siamo una cultura di gente che vale come delle scarpe, poi ci comprano. È normale. Perché devo starmi a stupire che qualcuno se ne compri 10, 15, 20 per volta? O interi quartieri o interi partiti. Ecco. Questo è il problema. tutto ciò che noi facciamo è con conseguenze. Non c'è un agire che non abbia conseguenze. E noi li troviamo nei gesti più stupidi, perché quelli sono ingannevoli. Non è il pazzo che uccide, per carità, 90 persone in Norvegia il grande problema. Il grande problema sono i 100.000 che si stampano il codice a barre, i milioni che si stampano le scarpe di Nike. Quelli sono il substrato da cui poi emerge quello che non la fa più e fa una strage. Senza capire, con tutto quello che volete, però sono dinamiche che sono intrinseche. E questo è il motivo per cui noi facciamo una sociologia che non ha strettamente a che fare con la sicurezza, pur essendo a sicurezza. Perché la sicurezza è un clima culturale. E certi processi del nostro essere socievoli oggi sono devastanti per questo tipo di discorso. Credete che l'essere perennemente, sentirsi perennemente non adeguati non sia un problema di insicurezza? È più problematico quello oppure l'occasionale spacciatore o il travestito? Chi se ne frega del travestito? Il mio problema è che noi abbiamo milioni di persone che sono a disagio da prima e trasferiscono questo disagio sulla finestra rotta, su quello che sarà, per carità, perché sono più fuori, è più facile. Ma se tu non ti senti mai all'altezza, tu hai paura, per definizione. Se tu non sei adeguato, hai bisogno di chiedere a qualcun altro, hai bisogno di cercare qualcun altro, inneschi dei meccanismi che fanno l'ansia di vivere di oggi. Non è casuale che il male del tempo oggi non sia più il cancro, ma sia la famosa angst, la depressione. Non è casuale che i medicamenti contro la depressione si evolvano al 300% l'anno, di quantitativi, psicofarmaci, rallegranti, rattristanti, addormentanti. Pare che non siamo più in grado di provare una cosa da soli che è una. Se non c'è quello che una pasticca ad hoc, siamo fottuti. Ecco, quello è il problema. Dopodiché tutto il resto è secondario. E se voi volete fare gli addetti al mondo della sicurezza, fate pure il PPA perché è divertente, è utile, è interessante, ma non tralasciate di pensare perché c'è questa insicurezza, perché è lì il problema. E le politiche non sono l'altra telecamera, l'altro lampione, l'altra pantera, che poi non c'è, però comunque, che vi dicono che c'è. Quelle non risolvono niente, sono palliativi. Il problema è perché io mi sento insicuro pure se non è vero. Perché c'è uno scarto enorme fra la percezione di insicurezza e l'insicurezza reale. Roma violenta, 30 morti l'anno scorso, 30. Cioè, le città violente, andiamo a migliaia di cadaveri, Roma 30 morti eppure pare che stiamo tutti quanti in prima linea. Come mai? Ci vogliamo pensare a sta cosa o no? Quello è il problema, non gli altri. E non solo, ma ce n'è ancora. Abbiamo visto il personal shopper, abbiamo detto che io delego, no? E del life coach che vogliamo dire? Lo sapete cos'è il life coach? È uno che vive al posto tuo. Ragazzi, non c'è da ridere. Cominciate a non ridere più perché qui c'è da strapparsi i capelli. È un mestiere che sta crescendo, è un mestiere che si sta affermando, potreste diventarlo voi se foste delle persone che non voglio pensare, però potreste.
Braccia rubate all'agricoltura.
Ma mica tanto, quelli prosperano. Il problema è, vi ripeto, è un'evoluzione ulteriore. Prima non ero in grado di fare acquisti, mo non so capace a vivere. Perché molti di noi vanno dagli psicologi? Perché qualcuno dica loro cosa fare. E se non c'è uno psicologo oppure per qualche ragione non ti va di andarci, c'è il life coach, che è uno che non si capisce perché dovrebbe essere più bravo di te a vivere. No, soprattutto la tua vita, perché la sua magari mi pare che la viva benissimo, visto che sta lì a dirti un sacco di cose. Ma perché? Il mio problema come sociologo è chiedermi perché c'è una figura come questa. Come faccio a concepirla? Com'è possibile che non solo ci sia, ma sia anche goda anche di successo e di crescente diffusione? Perché ci sono dei problemi. Perché l'esito della nostra cultura è che tu necessariamente non ti senta in grado di vivere, prima o poi. Perché è una dinamica che è inevitabile per certi versi se non rivolti la questione. Se non affermi certe cose circa le tue capacità innate, circa il fatto che tu comunque, per essere arrivato dove sei, sai cose che valgono, tu alla fine perdi. Capite? Quindi all'università voi avete un sapere che è quello di base, perché siete arrivati fino a 20 anni, 22, 25, 30, quindi qualcosa saprete per esserci arrivati, questo va da sé, ma dovreste cominciare a valutarlo, a dire, oh, se ci sono arrivato, sono qui, vuol dire che qualcosa la so fare anch'io. Magari non me lo dicono, magari mi rompono le palle dicendomi che non è vero, ma cominciamo a mandarli a fanculo questi un po', che non sarebbe una cattiva idea. Tutti questi che sanno. Perché? Capite? Quindi, se voi costruite il vostro sapere con questa logica, uscite da qui che siete decisamente migliori di prima. E forse anche appetibili per quei quattro pezzenti del mondo dell'azienda. Altrimenti, purtroppo, abbiamo dei problemi, però voi, ognuno poi se le elabora come vuole. Lo so che è una gran rottura di scatole questa. Lo so perché, come vi ho appena detto, per farlo questo passaggio non puoi limitarti a star seduto quattro ore in classe. Devi cominciare a guardarti un attimo dentro, devi cominciare a dire, ma anch'io compro le scarpe perché piacciono a lui e non a me? Anch'io mi metto addosso cose che vogliono significare che sono fighissimo pure se non lo sono, oppure comunque per far capire agli altri quanto sono figo? Sì, in linea di massima lo facciamo tutti. Ma se non ce lo ricordiamo e non lo impariamo, non l'abbiamo capito bene e non lo riconosciamo negli altri e non capiamo tutto quello che c'è dietro, ci limitiamo a dire, quello è un esibizionista, ho capito, ma quando l'hai fatto tu? Che eri? Perché non può essere più complicato di così? Non so se mi spiego. Tutti che se la piano con quelli che si travestono, ma il sabato sera che fate? Gran parte di voi. O volete dirmi che tutti quelli che si incontrano sabato sera, domenica mattina, trovano lo stesso che era lì? Dopo che si è preparato per ore, c'è stato lì a guardare le scarpe, gli accessori, il trucco, il dove, il come, il quando, che beveva, eccetera, eccetera, eccetera. Mica solo voi, anch'io, quando ero più giovane, poi mi sono rotto le palle. Però comunque, ad ogni modo accade. Tutti noi siamo altri, spesso e volentieri. E non abbiamo nessun titolo per criticare qualcuno che lo sta facendo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, quando voi riconoscete i vostri comportamenti negli altri, comincia a essere difficile trattare male gli altri. Molto difficile. Siccome a noi invece riesce molto facile trattarli male, evidentemente noi non ci conosciamo, perché se no li troveremmo. Non so se avete visto Lie to Me. Ecco, lì ci sarebbe, come dire, da rifletterci per un corso intero, però in soldoni, se è vero che tutta la specie umana segnala le emozioni allo stesso modo, c'è un sacco di roba che abbiamo in comune, al di là delle culture, delle lingue, al di là di tante cose. Al di là di tutto questo, siamo comunque corpi che camminano, per cui se io sono stanco, stanco pure lui, se io ho fame pure lui, allora domandatevi, tanto per chiudere la giornata, che dovrebbe capitarvi per farvi arrivare sulle coste di un altro paese, su un coso, su una barca che affonda, su un gommone, che doveva essere successo per farlo? È una domanda lecita. Abbiamo tutti quanti questa supponenza che vengono a fare qui, no, poniamoci un'altra domanda, che c'era di là per cui arrivino qui? Perché a me mi dovrebbe essere successa una catastrofe immane per farmi arrivare in gommone a casa di uno che non me vuole. Pensiamoci. Ci vediamo giovedì.